Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Domenica 17 gennaio, ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, da Monica Bonetti al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. Per una puntata in cui parleremo di fotografia e della capacità della fotografia, soprattutto quando è di qualità, di offrirci attraverso una sola immagine lo spaccato di un momento storico o di una porzione della società, della nostra realtà. All'inizio dello scorso anno, il fotografo, documentarista e fotoreporter Didier Ruffa ha inaugurato un progetto che avrebbe dovuto condurlo a comporre una sorta di diario lungo tutto l'arco del 2020, scattando una fotografia al giorno. Ovviamente a gennaio 2020 non poteva sapere che i mesi seguenti si sarebbero rivelati indimenticabili per la maggior parte di noi e che quel progetto avrebbe assunto tutt'altro valore simbolico rispetto a quanto probabilmente immaginava. Molte delle immagini più significative dell'anno appena concluso sono certamente legate alla pandemia di Covid, ma ovviamente e per fortuna le nostre vite hanno avuto spazio anche peraltro. E nella prossima ora, sfogliando idealmente il diario di Didier Ruff di quei 366 giorni, cercheremo di raccontarvi le immagini che lo hanno composto. Lo faremo con lui, che saluto, benvenuto e ben ritrovato Didier Ruff.
Buongiorno, grazie.
Didier Ruff ha viaggiato e lavorato, lo ricordo, in tutti e cinque i continenti, ha collaborato con Médecins Sans Frontières, il Global Fund, la Croce Rossa Svizzera. Le sue fotografie sono state pubblicate in importanti riviste internazionali e in quotidiani. Ha avuto mostre personali in Svizzera e all'estero e al suo attivo ha diverse pubblicazioni, tra cui Recycle per le edizioni Casa Grande e Homo Helveticus per la casa editrice Til Schaap di Berna. Sempre con Til Schaap sta lavorando per pubblicare questo progetto di cui ci occupiamo oggi. Allora, per iniziare, perché l'idea di un'immagine al giorno che fa molto social, fa molto Instagram o Facebook, Didier?
Perché come tutti i progetti parte di una volontà un po' di creatività e di e su una remarca della mia figlia Micaela, che oggi ha 25 anni e che mi diceva in dicembre: papà, sei bravo come fotografo in colore, ma il tuo in bianco e nero è molto più forte. E lì veramente mi ha fatto un piccolo, diciamo, un spunto dove mi sono detto: c'è qualcosa. E al stesso momento avevo ricevuto un paio di mesi fa un piccolo macchina fotografica della Ricoh, e mi sono detto: lì c'è un challenge, perché non ricominciare un progetto che avevo già fatto in 1999, dove per un anno avevo seguito tutto l'anno, e mi sono detto: ci provo. E ho cominciato senza veramente pensare che sarei per partire su un anno abbastanza ordinario, diciamo che avevo dei viaggi, dei workshop, andavo in Africa e tutto, e ho cominciato. E un giorno è scatenata l'incredibile, questa pandemia dove tutto si è chiuso.
Un anno che si pensava ordinario, che invece appunto è diventato straordinario sotto molti punti di vista, tanto che probabilmente lo ricorderemo anche con uno sguardo storico. Anche per questo con noi oggi c'è Pietro Montorfani. Buongiorno e benvenuto intanto.
Buongiorno.
Pietro Montorfani è direttore responsabile del nuovo ufficio patrimonio culturale della città di Lugano, che comprende anche l'archivio storico. Dirige tra l'altro la rivista e le edizioni Cenobio e attraverso l'ufficio patrimonio culturale ha coordinato il progetto dedicato a Vincenzo Vicari, associato negli scorsi mesi in diverse mostre e conferenze. Lo sappiamo, lo abbiamo sentito, questa settimana è stata prolungata la chiusura sia degli eventi culturali che dei musei. Il progetto Vincenzo Vicari subisce qualche variazione importante con queste ultime indicazioni?
Inevitabilmente sì, purtroppo, come tutto il mondo della cultura, anche in quanto ha fatto la città di Lugano negli scorsi mesi, ha subito un contraccolpo importante. Devo dire innanzitutto che il progetto Vicari, fin tanto che è stato attivo come conferenze, come mostre, ha avuto un successo al di là delle nostre aspettative, siamo stati felicissimi di questo. segno che siamo andati anche a toccare una sensibilità nella popolazione per il fotoreportage, la documentazione storica attraverso l'immagine e l'iconografia, e con una persona che era ancora tutto sommato molto nota. Abbiamo conosciuto molte persone che hanno conosciuto Vicari. E abbiamo dovuto purtroppo chiudere la mostra principale al Masi prima di Natale, e stiamo però lavorando per riaprirla il prima possibile. Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe esserlo tra un po'. E l'intenzione quindi è di prolungarla alcune settimane per permettere a chi non l'ha vista o a chi l'ha già vista e la vuole rivedere di poter tornare a Palazzo Reali a vedere queste immagini.
Per chi non l'ha vista o per chi l'ha vista e volesse rivedere alcuna delle immagini, io ricordo comunque fin d'ora l'indirizzo del sito vincenzovicari.ch, attraverso il quale è possibile consultare le fotografie in mostra e non solo, andare anche molto oltre, commentando, andando a cercare ad esempio magari la propria casa, che ora non c'è più. Sono sentite molte di queste suggestioni. Prima di entrare nel merito di questa puntata dedicata appunto alle fotografie di Didier Ruff scattate nel corso dell'ultimo anno, ma anche più in generale proprio a questa forma di documentazione e di fotoreportage, questo modo di raccontare la realtà, diamo spazio alla musica, come sempre a voci dipinte di ispirazione jazz. Il primo brano è marcato dalla voce carismatica di Champion Fulton e dal sax tenore altrettanto seduttivo di Corey Witz, Dream a Little Dream of Me. Oggi qui a Voci Dipinte il fotografo Didier Ruff e lo storico Pietro Montorfani per parlare di un 2020 in immagini. Per avviare la nostra discussione vi suggerisco di ascoltare un altro fotografo, Igor Ponti, che nel corso della settimana è stato ospite di Diderot proprio per parlare di come fare e come leggere immagini oggi.
Personalmente penso che la fotografia non abbia guadagnato qualcosa negli ultimi anni. Stiamo vivendo una rivoluzione di immagine un po' piatta, un po' fiacca, nel senso che abbiamo a disposizione un mezzo per fare immagini incredibile, il digitale. Ma parliamo poco di perché facciamo le immagini e di come le facciamo e cosa stiamo dicendo. Ecco, se un tempo il ruolo del fotografo era fotografare il mondo o gli oggetti che compongono o i soggetti che compongono questo mondo, negli ultimi 10 anni abbiamo girato la camera verso di noi e quindi stiamo facendo una fotografia egocentristica, molto legata all'individualità e alla trasmissione dei sentimenti che le persone provano, cercando di mostrarsi agli altri, di trovare una loro centralità, no? Siamo tutti un po' vittime di questo Instagrammabile, ecco, in qualche modo.
Didier Ruff, siamo tutti vittime di Instagram. Molti dei suoi scatti relativi a questo progetto sono anche degli autoscatti, di quelli che chiamiamo selfie. È una malattia che ha contagiato anche i fotografi professionisti. Come si pone? Come commenta questa dichiarazione di Igor Ponti?
Ma non penso. Penso che nella storia della fotografia i fotografi, in un modo o l'altro, si sono anche fotografati in diverse situazioni. Nel caso personale, per esempio, io non ho mai fatto fotografie di me stesso. In questo progetto ho avuto sentito che a certo momento, sull'arco di un anno, che è un combattimento, ma non è facile di fare una fotografia al giorno, perché non si tratta di una fotografia, si tratta di fare diverse fotografie, ne scegliere una e dare un certo senso. A certo momento pensavo che anche il fatto di entrare personalmente nel progetto dava senso. E per questo l'ho fatto. Non è un senso di nombrilismo o di mettermi in avanti, ma pensavo che aveva un senso di dire, sì, il fotografo è lì, nella scena, perché quella che la gente non si rende mai conto che nel fondo la fotografia è una scelta molto obiettiva e soggettiva, perché nel fondo il fotografo vede, coglie una realtà e che lì è proprio, che documenta e che fa sua, ma ha scelto di guardare quest'angolo, questo momento, e pensavo che per me era importante. E poi ne parleremo, penso che ha preso una dimensione al di là di cosa potevo immaginare.
Forse si sta proprio riferendo alla fotografia che io ho in mente in questo momento, che è quella che chiude il progetto, che è appunto un selfie che non ha molto di quelle immagini compiacenti o quelle immagini rassicuranti che vengono pubblicate nei social tante volte con volti sorridenti, perché è un'immagine molto forte di un Didier Ruff nel bagno di un ospedale. Quindi magari, ecco, forse possiamo commentare questo, però prima di farle commentare questo vorrei dare la parola a Pietro Montorfani, perché questa immagine mostra in particolare proprio una caratteristica che ci ha visto tutti molto uniti in quest'anno, che è quello della fragilità.
Sicuramente Didier si fotografa con un braccio fasciato, si intuisce una spalla ferita. Il fatto che sia in mutande mostra veramente il corpo umano in tutta la sua fragilità, una cosa che abbiamo sperimentato tutti nel corso di quest'anno. Secondo me è un selfie molto ben riuscito, per quel che posso dire, se posso permettermi, anche perché gioca con l'ironia, cioè ha più piani di significato, la fragilità senz'altro, ma anche l'autoironia. L'autoironia è una delle chiavi che permettono di superare quella banalità della grande mole di selfie che noi vediamo costantemente online. Il problema, direi, non è tanto il fatto che l'uomo fotografa se stesso, ma il fatto che lo fotografi sempre allo stesso modo, tutti con la stessa posa, con le stesse labbra spinte in avanti, con lo stesso tramonto dietro. È la banalità che mi spaventa lì, non è il fatto di mettere l'uomo al centro, che anzi di solito è sempre qualcosa di molto interessante.
Allora lasciamo commentare a Didier Ruff forse la spalla per dare qualche spiegazione in più.
E diciamo che il fotografo ha finito l'anno molto male, è andato a sciare, il 30 è caduto e il 31 è stato operato all'ospedale di Savonin. Era da giorni avevo in testa come finirò questo progetto, cosa sarà l'ultima immagine. Ma non mi sono mai aspettato di avere l'ultima immagine di un selfie di me totalmente distrutto un paio d'ore dopo l'operazione. E diciamo che l'anti-immagine bella è veramente è l'uomo nella sua, sì, nella sua fragilità, ma mi piace molto l'impatto di questa ironia, perché è un po' simbolico dell'anno che è passato.
Allora, siamo partiti un po' dalla fine, direi di riavvolgere l'anno rapidamente e di andare a quelle che erano invece le immagini, alcune delle immagini iniziali. Guardandoli ora hanno un sapore quasi un po' di preveggenza, almeno alcuni. A me personalmente ha molto colpito un'immagine datata 6 gennaio in cui si vedeva una casa per anziani che è diventato un po' uno dei luoghi, una delle immagini icone di quest'anno, con queste persone anziane affacciate al vetro a guardare da fuori, quasi che fosse l'unico contatto quello che era rimasto con il mondo, con il dentro e il fuori in qualche modo. Ecco, allora questa immagine di questo anziano a cena seduto a tavola che sembra guardare il fotografo che passa, mi sembra quasi un po' emblematica, quasi che Didier Ruffa avesse avuto un po' il dono della preveggenza quel 6 gennaio.
Diciamo che ho vissuto parecchie volte questa scena di queste OMS dove questi poveri vecchietti sono seduti, guardano fuori, io guardo dentro e c'è un malessere che risento. Lì personalmente su questa scena ero uscito perché di giornata non avevo trovato un'immagine, ho fatto una passeggiata vicino casa mia Viganello e mi sono avvicinato perché la mensa era ancora tutto illuminata e c'era un signore unico seduto a tavola. E poi ci siamo guardati, ci siamo parlati con gli occhi e sì, c'è un senso della vita che c'è un muro già tra di noi. E sì, era un segno di quale succederebbe pochi mesi dopo.
Un'immagine in cui traspare anche fortemente un senso di solitudine che forse serpeggia poi anche in tante altre fotografie. Pietro Montorfani, anche lei ha avuto questa sensazione sfogliando queste immagini.
Mi chiedevo infatti che cosa si intendesse con preveggenza. Anch'io ho voluto fare lo stesso gioco che forse ha fatto lei, cioè ripercorrere le immagini dalla 1 alla 366, provando a capire quando sarebbe comparsa la pandemia, la prima mascherina, le prime strade vuote, tra febbraio e marzo, lo sapevamo già, ma la cosa che colpisce sono proprio le immagini di gennaio e di febbraio. Ma io non userei il termine preveggenza, perché purtroppo quella era già una realtà simile alla nostra, un certo individualismo, una certa distanza, una certa incapacità di comunicare, un certo egocentrismo, come dicevamo prima, non sono cose che ha inventato la pandemia, sono state estremizzate dalla condizione di pandemia, ma c'erano già. Gli anziani nelle case per anziani da soli, abbandonati, c'erano già. E quindi in questo è importante il lavoro del fotografo, fotoreporter, che fa moltissime foto e forse, come si fa con la pesca a strascico, si getta la rete e non si sa esattamente tutto quello che si tira su, tutti i pesci. Noi l'abbiamo visto con Vincenzo Vicari, che ha fatto in 70 anni 300.000 scatti. Questo vuol dire, per ogni foto di Didier Ruffa ce ne sono 1.000 di Vicari. È veramente un patrimonio enorme che ci racconta, secondo moltissime stratificazioni, che cosa è successo negli ultimi 70 anni nella nostra regione. E lì un po' di preveggenza si può vedere. Si vedono, non so, le trasformazioni del paesaggio quando compaiono le autostrade, le ferrovie, le prime macchine. Ci si pone delle domande davanti a immagini di questo tipo.
300.000 scatti non sono evidentemente uno scherzo. Io mi chiedo quanto sia difficile trovare immagini nuove ogni giorno per un progetto come questo. Però chiedo a Didier Ruffa di aspettare a rispondermi, perché ora è il momento di una delle nostre rubriche. John Coltrane ci segnala il momento della rubrica dedicata alla mostra della settimana. Come sapete, i musei sono tuttora chiusi, in questo spazio è diventato un po' più complicato segnalare iniziative che siano comunque fruibili. Ci prova Laura Damiani Cabrini, destreggiandosi tra visite reali e virtuali.
Ormai lo sappiamo, In questo periodo di emergenza sanitaria, ogni istituzione museale si è attivata per permettere al suo pubblico di continuare a godere delle esposizioni aperte già prima del lockdown. Non tutte le visite virtuali proposte hanno manifestato però lo stesso livello di attenzione e efficacia nel consentire al visitatore di essere adeguatamente accompagnato nei meandri dei singoli spazi espositivi. Tra le più efficaci che mi sia capitato di intraprendere, vi è la visita alla bella esposizione in corso presso il Kunstmuseum di Basilea, dedicata al secolo d'oro della pittura olandese, cioè il 1600, e al suo maggiore rappresentante, Rembrandt van Rijn, considerato nel suo rapporto con l'Oriente. Collegandoci con il sito del museo, possiamo percorrere virtualmente le 9 sale, corrispondenti alle sezioni della mostra, segnate con diversi colori. La qualità delle immagini che riproducono le 200 opere esposte tra tele e incisioni è tale da permetterci di fruire con la massima godibilità della maestria di Rembrandt e di tutti i maggiori pittori olandesi della sua epoca, quali Bartholomeus Bremberg, Albert Cuyp, Jan van der Heijden, Hans de Jode, Ferdinand Boll, Peter Lastman e Jan Lievens. Ma se turbanti, manti damascati e fruscianti, pellicce avvolgenti, brocche cesellate e scintillanti, succulente nature morte, paesaggi esotici, non bastassero ad appagare la nostra incantata visione, ecco che ci viene offerta la possibilità di usufruire delle spiegazioni di sala di tutte le 9 sezioni e, cosa davvero gradita, anche di un'audioguida che potremo attivare di fronte ad ogni singolo dipinto segnalato. In questo caso sarebbe utile però avere a disposizione un secondo dispositivo elettronico, cellulare o tablet che sia, in modo da rendere la visita un evento reale, proprio come se avvenisse davvero in presenza. E allora eccoci ad iniziare il percorso con il masterpiece della mostra, un ritratto a mezzo busto di un uomo con turbante del Rijksmuseum di Amsterdam, realizzato da Rembrandt nel 1635, all'indomani del suo arrivo proprio in una delle città più opulente e cosmopolite tra le metropoli europee del XVII secolo. Una Amsterdam dalla quale non si sarebbe mai più spostato. Tutta l'attenzione del ritratto è rivolta al meraviglioso turbante indossato dal gentiluomo, segno di una moda nei confronti di fogge esotiche che aveva travolto la città del nord e di cui anche Rembrandt fu soggiogato. Di Van Rijn si sa quasi tutto, visto che la sua attività è molto ben documentata, come delle sue fortune maturate nel corso della prima parte della sua attività e delle sue disgrazie, che lo accompagnarono fino alla morte, avvenuta nel 1669 nella completa indigenza, quando le cronache lo vedono proprietario del solo abito che indossava. Ma il più grande pittore olandese della sua epoca fu anche collezionista d'arte e soprattutto di oggetti esotici che venivano copiati e trasportati nelle sue composizioni, tra cui molti manufatti citati con minuzia negli inventari della sua sontuosa dimora, acquistati probabilmente dalle navi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che salpavano regolarmente da Amsterdam verso l'Africa, l'Asia e le Americhe. Quando si parla di Oriente, si deve quindi pensare per Rembrandt e per gli artisti olandesi suoi contemporanei a un concetto territoriale molto vasto, che inglobava la Terra Santa, le Indie e la Cina, senza che venisse effettuata una vera e propria distinzione geografica, tematica o antropologica. Proiettandoci direttamente nelle sue opere a carattere religioso, la mostra fa emergere un ponente mitico e ricostruito nella mente del pittore, scenario di uno splendore immaginario, ma nello stesso tempo mistico. Sotto le volte di immensi palazzi, avvolti nell'oscurità, Rembrandt dispiega nelle sue composizioni un magistrale gioco di luci, i cui raggi si riflettono sui tendaggi ricamati e sulle superfici metalliche.
Grazie a Laura Damiani Cabrini potete trovare l'Oriente di Rembrandt sul sito kunstmuseumbasel.ch. Ci eravamo lasciati nella nostra conversazione con Didier Ruff e Pietro Montorfani sulla difficoltà di trovare nuove immagini ogni giorno. Didier Ruff, quanto è stato challenging, come diceva all'inizio, riuscire a portare avanti questa narrazione giorno dopo giorno, trovando qualcosa di nuovo, ricercando un'immagine nuova giorno dopo giorno?
È stato un challenge senza fine, perché viviamo in una realtà piccola qua. Non siamo a New York, non siamo a Milano, non siamo a Parigi, dove potrei scappare di una parte all'altra. Siamo a Lugano, siamo in una realtà piccolissima e dovevo veramente... E poi non era previsto che sarebbe stato chiuso così tanto qua. Così mi sono veramente... sono andato un po' come il pescatore che cammina lungo il fiume e cercando. Avere... la fotografia è anche fortuna. Ma la fortuna si provoca, si va a cercare. Cercavo un'interazione, andavo... E poi ce l'ho fatta, ma con grandi difficoltà, sì.
Ecco, forse per questo in questa ricerca è così presente la città, l'urbanistica, gli edifici e anche quell'arte urbana, l'arte di strada che in molti degli scatti di questa serie compaiono. Io vorrei far commentare a Pietro Montorfani proprio una di queste immagini perché sono presenti sia l'arte o l'arte urbana sia gli edifici.
Sì, provo a descriverla per chi in questo momento non la vede. È un'immagine verticale, diciamo, tagliata a metà, nel senso che dalla parte di sopra si intuisce quello che sembrerebbe essere un cantiere con dei ponteggi, quindi un elemento molto geometrico, molto urbano, e sotto c'è invece un altro tipo di urbanità che è quella della street art. Ci sono due volti molto contorti, magmatici, che si fondono tra di loro, molto, direi, carnali, quasi ancestrali, quindi vedo un contrasto molto forte anche a livello di linee. Il quadrato versus le linee curve, e quindi vedo anche due aspetti che possono essere quelli descrittivi della nostra umanità di oggi, molto incasellata per certi versi, molto quadrata e però anche molto umana e animale.
Ecco, e poi c'è un altro elemento che vorrei chiedere a Didier Ruif di commentare, e cioè il punto di comunanza di queste due immagini, perché uno degli occhi dei due volti di cui parlava Pietro Montorfani è in realtà un buco attraverso il quale si vede la realtà del cantiere che sta oltre il graffito.
Beh, diciamo, è quello che mi ha colpito. Penso che prima ho visto le due facce, ho visto questi occhi molto forti. Per me nella mia fotografia sono molto importanti gli occhi. Io guardo sempre, cerco di avere gli occhi nelle fotografie perché dicono, fanno parlare tante cose. E una delle fasce è un buco, il buco dell'occhio, e dietro c'è la realtà. E mi piaceva questo gioco tra poesia, street art e... questa è la sedia della futura università che adesso è stata aperta lì a Viganello. E sì, mi è piaciuto questo.
Un altro degli elementi che abbondano in questa serie di fotografie sono gli spazi pubblici e gli oggetti che lo arredano. Una delle fotografie che so essere piaciuta molto a Pietro Montorfani è quella del Socrate Morente, la statua del Socrate Morente al Parco Ciani. Allora, innanzitutto faccio raccontare a Pietro Montorfani perché quell'immagine l'ha colpito in modo particolare, poi a Didier invece perché l'ha colpito lui.
Beh, sì, in realtà sarebbe un discorso molto personale e molto professionale, perché con il mio servizio, il nuovo ufficio di patrimonio culturale, abbiamo lavorato per qualche mese con l'intenzione di riportare l'originale di quella statua, perché la statua che noi vediamo al Ciani è una copia, riportare l'originale a Villa Ciani, restaurandolo, ripulendolo, pensando anche ad una serie di attività culturali, serate, concerti attorno a questa statua. La statua l'abbiamo effettivamente portata a Villa Ciani, ma tutto quanto doveva svolgersi attorno, dare vita, non è potuto succedere. E quindi è un po' un Socrate mancato invece di un Socrate morente, e questo io lo terrei come emblema proprio professionale del mio 2020. Mi tengo la copia del 2020.
Didier Ruif?
Diciamo che a me mi ha fatto sempre ridere il fatto che c'era un Socrate nel Parco Ciani, perché non ho mai capito il senso, non ci ho mai pensato veramente, e mi sono sempre detto: ma perché? Qual è il motivo? Perché? E tornando dalle vacanze in Italia, l'unico momento dove si è potuto un po' fuggire dalla Svizzera, perché io normalmente viaggio 6 mesi all'anno, metà del tempo, un mese sì, un mese no. E tornando dall'Italia, cammino nel Parco Ciani e arrivo, e a un certo momento vedo questa pubblicità per i gelati, perché c'è il gelataio, e non mi ricordo più esattamente, ma la sono, c'è il primo piano dei gelati, poi c'è Socrate dietro, c'era un'assurdità assoluta e fantastica, c'è un umore, l'umore è molto importante per me. Prima abbiamo parlato dell'ironia, l'umore, di cercare di avere nelle mie fotografie sempre diversi livelli di comprensione, e questo, su questa qua era perfetto, perché c'era un'assurdità, in certo senso, della vita.
Lasciamo John Coltrane e la sua Alabama Suite, improvvisazione su Bach, per tornare in studio a Voci Dipinte a parlare di Una Foto al Giorno, il progetto di Didier Ruff articolato su tutto il 2020. Insieme a Didier Ruff è con noi anche lo storico Pietro Montorfani, che per l'Ufficio Patrimonio Culturale della città di Lugano ha coordinato il progetto dedicato a Vincenzo Vicari, sfociato tra le altre iniziative nella mostra Palazzo Reali, ma anche nel sito vincenzovicari.ch. In fondo, Pietro Montorfani, il lavoro di Vincenzo Vicari nel documentare un po' i mutamenti della città di Lugano, ma anche di tutta la Svizzera italiana, ha dei punti in contatto con il lavoro fatto quest'anno da Didier Ruff.
Direi di sì, proprio nel fatto di essere intimamente un fotoreporter, cioè nel lasciare che sia che fosse, nel suo caso, la realtà a parlare, e nel voler guardare lui per noi, perché è quello che fa un vero fotografo, cioè è la persona che guarda per tutti, motivo per cui non possiamo essere tutti fotografi, ci vuole una consapevolezza oltre a una capacità tecnica. E quindi questa consapevolezza che aveva Vicari nel guardare le cose, noi oggi la possiamo vedere, e copre un arco di circa 70 anni. Poi in realtà lui ha voluto anche dare altre immagini di sé, ha fatto delle autoantologie in cui mostra un Vicari più artista. Noi abbiamo scelto consapevolmente di non partire da lì, non volevamo fare un'altra antologia di Vicari selezionando le foto, diciamo, esteticamente più belle. Abbiamo proprio spinto sul pedale del reportage. Per raccontare il Ticino, quello era il sottotitolo di tutto questo progetto, e in questo io vedo una somiglianza molto forte con il lavoro che ha fatto Didier Ruff quest'anno.
Didier Ruff, lei per lavoro viaggia moltissimo, lo dicevamo nel momento della presentazione. Quest'anno ha ovviamente potuto viaggiare invece molto meno, quasi nulla, ma soprattutto si è trovato a fotografare dei luoghi in cui quella presenza umana, che come ha più volte sottolineato le è così congeniale e le è così indispensabile, sfuggiva un po' al suo controllo. Ecco, com'era affrontare quelle strade deserte senza una presenza umana?
Diciamo che ho sfruttato l'esperienza che avevo di due scene che ho già vissuto fuori. Ero a New Orleans dopo l'uragano Katrina, la città era vuota, desolato, c'era il mito americano tutto aperto per me. E poi un'altra situazione è stata a Chernobyl, a Pripyat, che è questa città che è stata abbandonata dopo l'esplosione atomica. Quello che era interessante è che in marzo la città poco a poco si è svuotata. Ero tutti i giorni fuori camminando, c'era sempre meno gente, la gente è diventata sull'arco dei mesi più aggressiva, c'è sempre stato più mascherine e c'era una distanza, questa famosa distanziazione sociale, distanza physique, che era molto difficile. E per questo che ho dovuto andare intorno, cercare di essere vicino ma anche distante. Mi ha aiutato tanto anche il fatto che avevo questa piccola macchina fotografica, perché sembrava molto meno intrusiva. Non era il fotografo con la sua grande, diciamo, artiglieria. Avevo un piccolo giocattolo in mano, molto potente, molto forte, ma che mi permetteva una certa discrezione. Perché quello che è importante è che tutte queste fotografie sono nel 100% reale, non ho mai chiesto mai niente, non c'è una messa in scena, sono scene che sono successe lì davanti ai miei occhi. Io camminavo, andavo a cercare e succedeva l'incredibile.
Tra le cose che succedono, il 10 marzo, questa è la data della fotografia di cui vorrei parlare ora, di cui vorrei attirare un attimo la vostra attenzione, c'è un signore che con un monopattino trasporta 5, 6, forse 7 addirittura borse della spesa. Una fotografia in cui ha un ruolo, tra l'altro, anche di rilievo la didascalia. Pietro Montorfani.
Sì, è una delle cose che mi hanno colpito in generale di questo progetto di Didier. Poi lui in realtà poco fa mi ha detto che le didascalie non ci saranno nel libro che vorrà pubblicare, quindi mi ha un po', diciamo così,
freddato
nella mia interpretazione. Ma queste 10 righe di didascalia le ho trovate interessanti perché mi confortano nella convinzione che le fotografie non sempre vivono di vita propria ed è sempre importante un lavoro di interpretazione e contestualizzazione storica, che è un po' il lavoro che faccio io, quindi tiro l'acqua al mio mulino. È chiaro che senza la data e senza la consapevolezza di essere a un passo dal primo lockdown, una fotografia di questo tipo dice meno di quello che potrebbe dire, perché è la persona anziana che fa le scorte. E il concetto di fare una scorta nella nostra società, che apparentemente può fruire di tutto, mostra ancora una volta una fragilità. Cioè, i supermercati saranno sempre aperti? Sì, immagino, ma non è detto. Sì, c'è gente, probabilmente Didier Ruff l'ho anche visto di persona, che nella Germania Est o nel mondo ex sovietico ha sperimentato i supermercati vuoti o semivuoti. Ecco, un'immagine di questo tipo mi ricorda quel mondo che non è così lontano da noi.
Didier Ruff.
Sì, la ragione per le didascalie è molto semplice, perché il libro che faremo sarà un libro in 4 lingue. E vuol dire che ogni lingua ha la sua dimensione, e poi c'è tutto il costo delle traduzioni. Per questo che abbiamo deciso di essere molto più semplici, ci sarà soltanto il luogo e l'ora a quale è stata fatta la fotografia. E dopo, perché mi piace anche il fatto che la gente si riappropria la fotografia. Qua il 10 di marzo è l'inizio della pandemia, inizio veramente dove si sta cominciando a chiudere tutto, e la gente dopo in certo senso si farà la sua propria storia. E se veramente vogliono cercare vanno sul mio sito e troveranno lì le didascalie, perché le didascalie lì sono importanti, perché danno un senso di realtà, in certo senso.
Allora, magari ricordiamo l'indirizzo del sito di Didier Ruff, che è semplicemente didierruff.com, corretto,
sì.
No? Bene, siamo al momento della nuova rubrica di Voci Dipinte, di cui è protagonista la scrittrice Melania Mazzucco. Nei suoi libri si è spesso occupata Melania Mazzucco di arte, dalla lunga attesa dell'angelo sulla famiglia di Tintoretto al più recente L'architettrice, dedicata a Plautilla Bricci, architetta e artista che vive nella Roma del Seicento. Senza dimenticare però il Museo del Mondo, una raccolta di descrizioni e commenti di opere originariamente apparse nel quotidiano La Repubblica. Anche per noi Melania Mazzucco ha scelto una serie di opere che accompagneranno nelle prossime settimane Voci Dipinte in un viaggio in 20 tappe lungo l'ideale vita di una donna raccontata da 20 quadri, dalla nascita alla vecchiaia. Alcuni di questi quadri sono famosi, altri meno, tutti però sono accomunati dal fatto di avere come protagonista la figura femminile.
Donna, soggetto.
Comincerò oggi un viaggio in 20 tappe fra opere nelle quali la donna è soggetto, due volte, perché è una donna il soggetto che concepisce e realizza di sua propria mano il quadro, e perché è una donna anche il soggetto dell'opera. Pongo all'ingresso di questa personalissima galleria un dipinto del 1664, oggi esposto in una collezione del Texas. L'autrice però è italiana, anzi bolognese. Si chiamava Elisabetta Sirani. Pur avendo appena 26 anni, era nata, come scrisse lei stessa, l'8 gennaio del 1638, in giorno di venerdì fra le ore 6 e le 7, era al culmine della sua carriera. Già bambina prodigio, fin dai 17 anni aveva eseguito delle pale d'altare in pubblico, adulata come a pelle femminile, era ormai famosa oltre le mura di Bologna e il suo studio era frequentato da granduchi, principesse ed ex regine, come Cristina di Svezia, di passaggio in città, che volevano veder dipingere quella maga, miracolo del mondo. Sarebbe morta all'improvviso, si parlò di veleno, ma forse fu una peritonite fulminante, meno di un anno dopo. La sua firma si legge sulla seggiola che costituisce il limite sinistro del quadro. Elisabetta Sirani firmava quasi sempre le sue opere, anche se a Bologna a quel tempo i colleghi non usavano farlo. Aveva due valide ragioni, simmetriche e opposte. La prima, rivendicare la maternità delle sue creazioni. Gli invidiosi e gli increduli, ritenendo che una donna non potesse dipingere come lei, attribuivano le sue tele al padre, pittore. La seconda, esibendola, rivendicare la propria identità e quindi unicità, e dimostrare al mondo intero di cosa può essere capace un artista. Ma il quadro, una calda sinfonia di rosso e oro dipinta con pennellate svelte e franche di eccellente qualità, dice anche molto altro. In primo piano, a occupare due terzi della tela, seduta su una sedia che non vediamo, campeggia una giovane donna, bellissima nell'elegante abito di velluto rosso che le lascia scoperte le spalle, con una spada in mano e la coscia destra nuda. La spada ha appena lacerato la carne. Dalla ferita stillano due righe di sangue. La giovane donna non sente dolore, o lo nasconde. La sua espressione è dolce, ma impassibile. Il suo è un gesto teatrale concepito per gli spettatori, invisibili, dentro il quadro il marito, fuori dal quadro noi. La giovane donna è infatti Porzia, la figlia di Catone, la moglie di Bruto, di cui Plutarco racconta nella vita di Bruto. Il quadro era destinato a un ricco mercante di seta. Il soggetto, storico, una minoranza nella produzione di Sirani, per lo più di tema religioso, era raro, ma non inedito. I pittori uomini però preferivano raccontare il finale della storia, il suicidio dell'eroina. Elisabetta invece inventa un'iconografia. Ciò che un pittore mostra o tralascia di una storia, che spesso non ha scelto e gli è stata soltanto commissionata, lo definisce, almeno quanto lo stile che adotta. Qui Sirani si allontana definitivamente dalla maniera del padre di Guido Reni per riecheggiare il Guercino e i Veneti nel morbido impasto cromatico. Nella nota delle pitture fatte da me, Elisabetta Sirani lo descrive così: Una Porzia, in atto di ferirsi una coscia, quando desiderava sapere la congiura che tramava il marito. Quadro sopruscio e di lontano in un'altra camera donzelle che lavorano. Porzia dunque si ferisce per dichiarare al marito, che sta tramando l'assassinio di Cesare, di comprenderne le ragioni, di essere degna di stargli accanto nell'impresa e partecipare alla lotta politica. Dimostrando il suo coraggio e la sua forza morale, si contrappone al destino che in quanto donna le è stato assegnato. E infatti, sullo sfondo si intravedono tre donne, ancelle e domestiche, intente a tessere e ricamare. Ma la sedia imbottita su cui Porzia appoggia la gamba, dove spicca la firma della pittrice, separa quel mondo dal suo. Il quadro è anche una messa in scena, un'autorappresentazione, e l'eroina romana un fiero riflesso di sé. Elisabetta Sirani, che pure vive quasi segregata dal padre in una modesta casa di via Urbana, si prende cura del genitore malato e conosce i lavori femminili, praticando ad altissimo livello la professione della pittura, considerata maschile, dimostra non meno forza e coraggio di Porzia.
Grazie a Melania Mazzucco, che oggi ci ha raccontato Porzia che si ferisce alla coscia, un'opera di Elisabetta Sirani. Noi siamo quasi in conclusione, vorrei ancora chiedere però a Pietro Montorfani, a proposito di preferenze, di quadri preferiti, in questo caso di fotografie predilette, qual è, tra le 360 fotografie di Dieruff che compongono questo progetto, quella che lo ha colpito maggiormente.
Diciamo ce ne sono almeno una trentina che mi hanno veramente colpito. Se devo sceglierne una, ne scelgo una apparentemente molto semplice, che è la fotografia di un pavé presa dall'alto. Si vedono proprio soltanto i sanpietrini, cioè le pietre, con una luce però particolare che illumina alcune di queste pietre, diciamo distaccandole dalle altre. E qui sarà la vicinanza con il giorno della memoria che decorre anche quest'anno, il 27 di gennaio, mi ricorda le pietre d'inciampo, cioè queste pietre che sono andate a sostituire in luoghi tragici per la storia dell'Olocausto, il ghetto di Varsavia, il ghetto di Roma per esempio, dove si sono scritti i nomi delle vittime. E ecco, queste pietre di Dieruff sono anonime, non ci sono i nomi evidentemente, ma risaltano e mi sembrano un emblema un po' tragico delle vittime di quest'anno, quindi è un modo di ricordare chi non c'è più, sono delle pietre d'inciampo anche queste.
La fotografia è una fotografia del 29 di ottobre, se qualcuno vorrà andare a cercarla sul sito di Dieruff. Didier, questa lettura se l'aspettava quando scattava, oppure quando si è ritrovato a lavorare l'immagine non sul banco ottico ma sul computer, oppure la sorprende in questa interpretazione?
Ma mi piace tanto, perché questa è la bellezza della fotografia. Io faccio delle fotografie e spero sempre che la gente se le riappropria, che li parla, che li ha, hanno un senso, hanno una storia, hanno un altro significato. E perché nella concretezza molto semplice, siamo nel canvetto, ho bevuto un caffè, sono uscendo, guardo a terra, vedo questi sassi, dicono è straordinario, c'è una geometria, c'è qualcosa, c'è una diversità, c'è... E la faccio senza veramente, e questa è la bellezza della fotografia, che nel fondo la fotografia è universale, parla a tutti e tutti dopo se la possono riappropriare, avere un discorso che tra l'altro è bellissimo, questo discorso dell'umanità, perché nel fondo siamo tutti dei piccoli quadretti presi su questa terra in un anno molto particolare, e mi piace.
Un discorso che si completa dunque attraverso l'occhio di chi osserva, di chi guarda, attraverso la sua esperienza, attraverso la sua storia, la sua intelligenza, attraverso appunto la sua lettura. Io vi ringrazio per essere intervenuti, grazie al fotografo Didier Ruff, grazie a Pietro Montorfani, direttore responsabile del nuovo ufficio patrimonio culturale della città di Lugano. Grazie anche a Beniamino De Ritis, che ha assicurato oggi la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. Sul web e in podcast all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte ci trovate invece in qualsiasi momento e potete riascoltare questa e le puntate precedenti del nostro magazine dedicato alle arti visive. Vi lascio con due grandi pianisti jazz italiani, Franco D'Andrea e Stefano Bollani, che ascoltiamo in Naima, dall'album The Macerata il Macerata Concerto, chiamiamolo così, chiamiamolo all'italiana, insomma, l'anno di Dante, un concerto registrato nel 2000. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte.